Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Protagonista di questo podcast è la nostra incredibile, solare, siciliana, verace, Valentina Gebbia. Valentina, come va?
Va benissimo perché sono con voi e mi sembra veramente una cosa molto carina. Uno dei lati positivi dell'incontrarsi così a distanza ai quali ormai ci siamo abituati e che hanno questo lato veramente bello.
Beh, sì. Senti, dici che cosa abbia determinato il grande risultato conseguito con Prime TV e la distribuzione in giro per il mondo.
Ma Mangiare Cine Investigazioni considera che è un sogno nato nel 1999, quando io ho scritto il libro A qualcuno piace il caldo, che è stato il primo libro della serie Mangiare Cina. E sin da allora, visto che appunto la mia era considerata una scrittura cinematografica e che io avessi come passione folle, oltre la scrittura, il cinema, ho cominciato a caldeggiare l'idea di poterne fare un film. Prima pensavo, poi pensavo uno sceneggiato televisivo, come si chiamavano una volta, e quindi poi una serie. E 5 anni fa, ho iniziato presentando il progetto della sceneggiatura al Ministero, e il Ministero mi ha premiata, tra l'altro un risultato che onestamente non mi aspettavo completamente perché sono stata prima in graduatoria, la sceneggiatura è stata la preferita e mi hanno dato un piccolo contributo di piccolo, che per me in quel momento era grandissimo, di 20.000 euro. Contributo perché io continuassi a scrivere ed andare avanti. A quel punto io provenivo già da alcune esperienze di cortometraggi, di documentari, anche di un film lungometraggio, il famoso Erba Celeste, un film indipendentissimo che parla dell'uso terapeutico della cannabis, che è stato un po' in giro per il mondo. Ovviamente faccio film indipendenti, quindi non è che abbia grandissimi mezzi per girarli, però nonostante questo, quello lì è andato dappertutto, ha anche vinto un premio in Brasile, figurati, e adesso è gratuitamente posizionato su YouTube. Quindi venivo da questa esperienza e sapevo che con la mia testa dura, perché appunto sono una sognatrice che non molla mai, 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 sapevo che ce l'avrei potuta fare anche con poco. In effetti poi mi sono resa conto che era molto dura, dovendone fare episodi diversi, no? 4 episodi, sono quasi 2 lungometraggi praticamente come durata. E così mi sono guardata intorno, ho bussato a mille porte, una fatica immensa. Il comune di Palermo, rendendosi conto del fatto che comunque facessi un servizio bellissimo pubblicitario alla città, raccontassi una città che mai nessuno racconta, anche quella dell'integrazione, la città delle braccia aperte a chiunque arrivi, è sempre stata questa Palermo nella storia e nessuno lo dice mai. E quindi il comune, che è molto sensibile a queste tematiche, ha scelto di co-organizzare il film, dando anche questa volta un contributo anche in termini di servizi, di appoggi logistici, eccetera. E quindi ho avuto queste piccole cifre e con queste piccole cifre sono andata avanti. Sono riuscita a pagare tutti, poco, ma ho pagato tutti. Facendo le riprese a rate, a pezzettini, non ho fatto tutto insieme perché non avrei mai potuto farcela. Mi è capitato di tutto perché volevo raccontare la Palermo d'agosto, no? La Palermo piena di afa, di caldo pazzesco che noi abbiamo qui d'estate, e ho beccato l'unico mese di agosto tutto di pioggia. Quindi ci è capitato di tutto. Però, come dico io, ho sempre gli angioletti che sistemano le cose e poi sono una che prevede sempre piani B, C, D fino alla Z, non mi fermo mai di fronte a quelli che chiamo opportunità e problemi. E trovo una soluzione diversa, anche perché ho pure la fortuna di avere delle persone care che mi aiutano, da mio fratello che è coproduttore della serie insieme a me, a Ugo Flandina che è il mio braccio destro, che fa mille ruoli e che quindi mi ha sempre supportato. E poi gli attori se ne sono innamorati, quindi tutti ce l'hanno messa tutta, pur ricevendo piccoli stipendi, e comunque così alla fine siamo riusciti a portare avanti il tutto. E a quel punto pensavo, ah, dimenticavo una cosa importante. Io avevo vinto un bando alla RAI, avevo presentato il progetto in RAI e avevo vinto questo bando. E a quel tempo mi era stato detto che dovevo trovare un produttore che lavora con la RAI, cioè un produttore accreditato RAI. Oppure farmelo da sola, però questo oppure fartelo da sola mi era stato detto così come dire, vabbè, tanto insomma, non lo può fare da sola. Io non ho mai trovato un produttore accreditato RAI e quindi a un certo punto me la sono fatta da sola. Però pensavo che la RAI quantomeno, visto e considerato che in origine c'era questo bando, era un bando delle Film Commission di tutta Italia e
Ah,
della
sì.
RAI. Opportunity tour, cioè valorizzazione dei territori. E poi però non sono mai riuscita a farlo vedere in Rai, forse solo alla fine, forse l'hanno visionato, non ne sono sicurissima, perché finalmente ho trovato una funzionaria che ha preso a cuore la vicenda e quindi mi ha detto che l'avrebbero valutato, comunque la risposta è stata no. Quindi a quel punto ho capito che la vera difficoltà, la più grossa di tutte, e d'altronde di questo me ne ero già resa conto con i libri, è la distribuzione, perché se non sei posizionato sul mercato, puoi avere le cose, mille cose, anche le cose più belle del mondo, però non hai l'opportunità di farlo sapere a nessuno. L'altra difficoltà, ovviamente, è la promozione, perché più se ne parla, più la cosa arriva alle orecchie di tutti, più hai possibilità di farti apprezzare, anche di farti criticare, per carità, ma comunque di farti conoscere. E così alla fine ho trovato un distributore, ho bussato, credimi, a tutte le porte. E poi ho scoperto che, per esempio, le piattaforme grossissime come Netflix e come Amazon, danno accesso semplicemente agli affiliati, anche loro. E quindi Netflix è irraggiungibile a meno che tu non abbia un accordo pregresso con loro, un distributore, un produttore Netflix. E invece Amazon ho trovato dei ragazzi giovani che fanno proprio questo, cioè che valutano le opere.
Dall'esperienza IRSAP nasce il nuovo sistema di riscaldamento IRSAP Now. Smart, multizona e gestibile da app. Controlla la qualità dell'aria, ottimizza i consumi e risparmia sulla bolletta. Visita now.irsap.com/podcast.
Degli indipendenti e scelgono, le sottopongono ad Amazon che ovviamente fa un vaglio suo e scelgono così di metterlo sulla piattaforma. Fino a quando l'ho fatto io c'era la possibilità di essere inseriti normalmente, cioè chi ha l'abbonamento Prime oppure chi entra in Prime lo può vedere. So che ora non è più così, che non è più possibile essere visionati, no, per tutti i nuovi che si presentano. Non è più così facile entrare diciamo nel palinsesto degli abbonati.
Ho capito. Senti, 9 anni manca, 9 anni? L'abilitazione d'avvocato, hai fatto tutt'altro. In realtà ci sono dei punti in comune fra le due vite.
No, ma guarda che la vita vera è questa, perché tutte quelle cose lì le ho fatte aspettando sempre di poter fare questa, cioè 9 anni in banca no, perché ovviamente dovevo essere lì tutte le mattine ed è stato un incubo. Ripetevo tutti i giorni che avevo vinto un concorso, perché io poi vinco sempre concorsi, no? Quindi avevo vinto un concorso e ogni giorno però ripetevo, ma io me ne andrò, io me ne andrò, avevo 20 anni, io me ne andrò. E non mi credeva nessuno, io poi dopo 9 anni anche per vicissitudini abbastanza dolorose della mia vita, ho deciso che vita avevo questa qui e questa dovevo viverla al massimo, quantomeno mettercela tutta perché questo accadesse. E così ho deciso di scegliere i sogni e lasciar perdere tutto quello che mi faceva soffrire. Devo dire che in quel momento avevo le spalle coperte, poi siccome sono una che non non ha grosse difficoltà a buttare via i cappotti che le coprono le spalle, poi non è stato più così, e quindi ho dovuto inventarmi di tutto e di più per poter pagare le bollette e andare avanti. Quindi ho fatto tantissime cose, ho insegnato, ho avuto per tanti anni un centro benessere, mi sono occupata di medicine naturali, consulenze, insomma di tutto e di più. E ultimamente, non lo dico a nessuno, quindi non dico quale, comunque 3 anni fa ho anche vinto un concorso alla mia giovane età, un altro.
Senti, come possono essere, guarda, ti faccio questa domanda vedendo alcuni episodi della serie, come possono essere manutenuti degli esseri umani come quelli della Mangiaracina Investigazioni?
Guarda, considera che in loro c'è, come sempre, no? Quando scrivi, c'è un po' di me e un po' di tutto quello che ho annusato, respirato, vissuto nella mia vita. E mi piace che si possa pensare a dei soggetti meno consueti del solito, a delle creature che vivono un po' tra la realtà e la non realtà, la
realtà,
no? Perché questo, il loro mondo è un po' in aria, però c'è qualcosa, per esempio, nella mamma, che è una persona sicuramente che non ha studiato, eccetera, invece la mia mamma era una persona laureata e tutto, però tantissime cose di lei io so che le ho messe anche in questa mamma chioccia, che è la signora Mangiaracina, che poi ha un suo acume, no, per le indagini, nonostante tutto, e ciascuno nel suo mondo. La sorella, che è la classica palermitana godereccia e che ha una fisicità meravigliosa, non c'è mai in televisione un personaggio, una donna così bella, tonda, burrosa, no? È bellissima lei, eppure è un personaggio che difficilmente si preferisce far vedere allo spettatore. E così via, anche lui, no? Il suo pessimo carattere, il suo essere un palermitano fuori dagli schemi, perché è un palermitano che odia il mare e il caldo, quindi già uno così, perché qua a Palermo si sopravvive solo se si è innamorati del mare e del caldo, perché altrimenti non ce la fai. Lui è l'esatto opposto, però poi in realtà alla fine dirà che lui in fondo è più, somiglia più lui a Palermo città che non tanti che pensano di e si sentono palermitani.
I tuoi personaggi, in qualche maniera, sono capaci di cambiare il mondo?
Sì, il mondo per me, che sono appunto una sognatrice impenitente, il mondo può essere cambiato dalle piccole cose, e quindi loro assolutamente sì, anche perché in tutto questo c'è in loro un fondo bellissimo, secondo me, di ingenuità, di animo puro. E capacità quindi di guardare alle cose con uno sguardo nuovo, diverso, che io speravo fosse quello contagiato, no, a tutti noi dopo il periodo della pandemia. Io ci ho sperato con tutto il cuore che questo ci cambiasse, ci facesse tornare bambini in qualche modo, ci facesse tornare puri nel guardare alle cose, ai rapporti umani, agli abbracci, a tutto quello che davamo per scontato e che oggi non abbiamo più e non so quando lo riavremo. E invece questo non è successo, e per me questa è la delusione più grande, il dolore più grande che io ho oggi, insieme alle morti, a tutto quello che sicuramente è accaduto. E quindi dei personaggi così, che abbiano questa purezza di cuore, io credo che sì, che possano essere anche capaci di cambiare il mondo.
Senti, a proposito di cambiare il mondo, tu hai sei stata curatrice di riviste, una si chiamava Oi Politicoi?
No, Oi Politicoi è un documentario. È
un documentario, Okay.
Sì, al quale sono legatissima, perché c'era Andrea Camilleri fra gli intervistati. Io in quel periodo mi chiedevo come mai la Sicilia, pur possedendo bellezze inenarrabili, pur essendo l'isola che, come diceva Goethe, è la chiave di tutte le cose e l'Italia senza la Sicilia non lascia alcuna traccia nell'anima. Nonostante abbia tutto questo e nonostante sia una terra, oggettivamente non perché la mia, ma è una terra che è realmente splendida da ogni sfaccettatura considerata. Abbiamo tutto, per esempio dal punto di vista cinematografico, abbiamo qualsiasi tipo di location si possa desiderare. E poi abbiamo questa cultura, questo essere meticci, contaminati, che veramente ci fa essere delle creature molto speciali. E non mi ricordo la domanda, però mi sono persa.
No, che cosa ha rappresentato sostanzialmente Oi Politikoi per te?
Ah, scusa, sì, Oi Politikoi. E quindi in quel periodo mi facevo la domanda, come mai questa terra, avendo tutto questo, non riesce a volare, cioè qual è il suo problema, qual è il suo guaio, qual è il suo limite, e quindi chiedevo un po' a tutti, e ho chiesto quindi ad Andrea Camilleri, ho intervistato anche Beppe Grillo, che in quel periodo era un comico, e ho intervistato politici di destra, di sinistra, quando ancora c'erano destra e sinistra, ho intervistato persone comuni e mi sono aggirata attraverso i meandri e le viuzze della mia città. E alla fine è così, la conclusione è che probabilmente la colpa di tutto, visto che non la trovavo da nessuna parte, perché chiunque mi rispondesse non riusciva ad individuare la colpa, ho pensato che probabilmente la colpa era dei cannoli, e quindi i colpevoli finali sono i cannoli.
Senti, ci dici un po' se c'è una linea guida che guida le tue storie, una struttura base delle tue storie?
Ma io non scrivo solo gialli. Quando scrivo il giallo, devo per forza di cose seguirla una struttura, perché ho bene in mente quello che scrisse Sciascia a proposito di come si debba scrivere un giallo. L'onestà di non prendere in giro mai il lettore, no? Tu al lettore devi dare delle informazioni, devi disseminare strada facendo degli indizi e devi portarlo alla conclusione, cioè non puoi tirare fuori un colpevole. Mi capita a volte di vedere dei lavori, diciamo, sia sulle piattaforme sia in televisione, con assassini che appaiono per esempio mezz'ora prima della fine. Non è così, il giallo tu lo devi costruire ed è tutto un lavoro di cesello, una rete che deve portare alla fine e che deve fare arrivare lo spettatore e il lettore alla convinzione che la verità lui l'ha già vista lì, l'ha intuita, e poi la bravura sta nel
prenderlo in...
perché alla fine poi è un altro invece l'assassino. Invece in tutto il resto di quello che scrivo io ho un'idea centrale, questo probabilmente mi viene dal cinema. E attraverso quell'idea spazio per ricondurre quello che voglio raccontare a quell'idea. E mi capita comunque di inserire delle, perché la vita mi piace guardarla attraverso varie lenti. Ripeto, penso che i sensi siano molti più di 5 e penso che gli strati siano tanti nelle cose. E quindi a volte il mistero ce lo metto anch'io altrove, per esempio. Mi piace molto raccontare del nostro problema, nostro, che poi è un problema di tutti, quello delle migrazioni. E ho scritto un libro che chiamo molto, un libro che, come dicevi poc'anzi tu, è arrivato in Germania ed è stato amatissimo in Germania, addirittura è stato adottato alla scuola Dante Alighieri nei corsi di italiano. Si chiama Metà bianchi, metà neri. E racconta l'esperienza del naufragio di un barcone a Linosa, che non è Lampedusa, non ha l'aeroporto, è un'isola che sta isolata 8 mesi l'anno, e arriva questo barcone di migranti che sono 400 quanto gli abitanti di Linosa, ed è la storia appunto della convivenza tra gli abitanti di Linosa e i migranti, ed è raccontata da un ragazzino di 10 anni, e questa è una cosa che ho amato molto fare.
Senti, prendiamo questa storia. Se tu dovessi trasportarla in video, cosa dovresti tagliare, cosa dovresti aggiustare?
Ricordati sempre che la mia scrittura è cinematografica, quindi, però è evidente che tu quando racconti sulla carta devi usare tutti gli espedienti letterari possibili per trasmettere quell'emozione, per far entrare il lettore nella storia, per farlo affezionare ai personaggi. Al cinema hai le immagini, hai il linguaggio delle immagini, quindi devi sapere curare anche attraverso una inquadratura la possibilità di portare quella persona lì con te, di farla viaggiare insieme a te e di emozionarla in positivo o in negativo, ma comunque coinvolgerla il più possibile attraverso le immagini. In questo caso io avrei la fortuna di girare in un posto come Linosa, che è un'isola fantastica, perché è un'isola che non è mai stata toccata dal turismo di massa, che ha delle sue regole, delle sue tradizioni popolari deliziose. Per dirtene una, loro hanno il paesino che è sul porto e ci stanno d'estate, perché poi d'inverno vanno nella casa in campagna, cioè sempre all'interno dell'isola, cioè hanno tutte le casine al centro dell'isola e fanno vita da contadini a quel punto. Hanno un sacco di tradizioni, per esempio la festa del tetto, quando qualcuno si sposa, nella paura che non si finisca in tempo a fare il tetto della casa, lo fanno tutti insieme, tutti i papà, fanno il tetto tutti insieme per evitare la pioggia, insomma per evitare il momento. E appena finiscono di fare questo tetto, c'è la festa del tetto, tutti con dolcetti, monete, tutti quanti, e tutta l'isola è coinvolta, perché essendo 400 ti puoi immaginare che tipo di piccolo mondo sia.
Senti, chi è il produttore nel 2022? Ormai ci siamo, quindi
chi è il produttore, quello diciamo canonico, è un signore che a volte non ama neanche troppo il cinema, però è un signore che ha imparato molto bene ad usare tutti i meccanismi dei finanziamenti pubblici, è capace di attrarre finanziamenti dall'estero, è capace di coinvolgere fondi, perché ci vogliono moltissimi soldi, perché ormai ovviamente la qualità internazionale è una qualità elevatissima, ormai ci si rivolge sempre al mercato internazionale anche, quindi devi essere a quell'altezza lì. E devo dire che è un mondo abbastanza ristretto, mentre il mondo dell'indipendente, del produttore indipendente, è un mondo molto più vasto, perché c'è dal filmmaker, il ragazzino che magari c'ha un'idea bellissima, che magari è capace di grandi cose ma ha pochissimi mezzi, ha tutta una serie di associazioni, di piccoli produttori che fanno tanto, che ora, diciamo, tutto sommato con lo spazio di internet, di YouTube, anche dello streaming in alcuni casi, hanno l'opportunità di essere visti e ascoltati. Però è chiaro che quando parliamo del produttore parliamo di un mondo di quel tipo lì, come ti dicevo prima. La cosa bella è che in America è un'industria fiorentissima e fortissima quella cinematografica. Sarebbe bello che questo accadesse anche qui e che quindi ci fossero anche delle strutture, per esempio in Sicilia, appunto, dove abbiamo tutti i tipi di location, sarebbe bello che vi fossero anche centri di produzione, che vi fossero teatri di posa, cioè tutto quello che serve a supportare questa industria, perché poi quello che accade purtroppo, soprattutto qui da noi, è che arrivano, perché ne arrivano tantissime. Ultimamente lo sai, hanno girato Indiana Jones, hanno girato, non mi ricordo, vabbè, ok, hanno girato 4-5 film contemporaneamente qui da noi, però quello che poi lasciano in termini di guadagno sono briciole. Gli attori, per esempio, nostri, i migliori nostri attori spesso sono comparse, figurazioni speciali, e questo dispiace, perché noi qui dovremmo essere la capitale del cinema, noi in Sicilia, per esempio.
Condivido. Senti, ci lasciamo chiedendoti quali siano i tuoi progetti da stasera in poi.
Beh, allora, intanto la mia speranza barra progetto è quella di poter fare la seconda stagione di Mangiaracina Investigazioni, perché avendo 5 libri pubblicati ovviamente ho le storie pronte e quindi lo cerco io, un produttore, un finanziatore, un fondo di investimento, un non so chi, che qualcuno ci ascolti e parli con gli angeli, parli con qualcuno e ci trovi il finanziamento per fare con tutti i crismi, con tutte le attrezzature che ci servono e tutto il tempo a disposizione che ci faccia fare la seconda stagione. E poi ho un progetto molto bello di un documentario, si chiama La Trovatura. La Trovatura in Sicilia è un tesoro nascosto che viene ritrovato spesso con dei rituali, con degli enigmi da risolvere per poter arrivare a scoprire il tesoro. Nel mio caso La Trovatura è quella di un ragazzo della Costa d'Avorio che è arrivato qui in Sicilia col solito percorso di deserto, 2 anni in Libia, poi il barcone, poi il canale di Sicilia, poi è arrivato a Porto Empedocle, Agrigento, finalmente è arrivato a Palermo e lui dice che è felice di essere arrivato a Palermo perché da sempre è un tifoso della squadra rosanero dalla Costa d'Avorio, quindi questa cosa è bellissima, e lui ha scoperto la sua anima d'attore. E qui fa l'attore, fa anche il mediatore culturale, adesso c'ha un permesso, ha ottenuto l'asilo. E quindi è una storia che trovo sia bellissimo raccontare, che sia interessante raccontare, perché non vengono qui per pulire i vetri necessariamente o chissà per quale altra cosa. Questo ragazzo è bravissimo come attore, è venuto qui ed è riuscito a fare l'attore.
Bene, noi ti ringraziamo. Valentina.
Io vi ringrazio, siete deliziosi, grazie mille.
Alla prossima occasione.
Alla prossima, baci per tutti.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.